State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma collegandoci con Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io direi cominciamo come sempre con un quadro della situazione, anche se gli argomenti questa mattina sono veramente tanti, ma partiamo per ordine. Il bilancio in Victoria e la situazione nelle case di riposo, che purtroppo sono quelle che danno il maggior numero di vittime.
Sì, in Victoria c'è un cauto ottimismo. Ieri lo Stato ha fatto registrare 279 nuovi casi e 16 decessi. Complessivamente adesso negli ospedali dello Stato ci sono 662 persone ricoverate per coronavirus, 40 delle quali in terapia intensiva. Quindi i numeri sono in calo e secondo il Premier Daniel Andrews ciò dimostra che la strategia, la direzione è quella giusta e infatti la media su base settimanale adesso è scesa a circa 330 casi al giorno, meno della metà rispetto a una decina di giorni fa. Quindi secondo gli esperti il calo cui stiamo assistendo adesso è dovuto in larga parte all'introduzione delle mascherine. L'effetto delle restrizioni di quarto livello invece dovrebbe cominciare a farsi sentire nei prossimi giorni. Allo stesso tempo però il Premier ha ribadito che non bisogna abbassare la guardia e per questo il Victoria ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 13 settembre e così facendo le autorità si danno i poteri di continuare se necessario con le restrizioni attualmente in vigore. E proprio sulle restrizioni Andrews ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità di allentarle a metà settembre, quando in teoria il lockdown dovrebbe concludersi. E come hai accennato tu, adesso i timori si concentrano soprattutto sulla situazione nelle case di riposo. Dei 16 decessi registrati ieri, infatti 11 si possono far risalire alle case di riposo, dove al momento ci sono più di 2.000 casi attivi. E sulle case di riposo continua anche questa guerra fredda sotterranea tra Victoria e governo federale. Ricordiamo infatti che il sistema di assistenza agli anziani è una responsabilità di Canberra e nella settimana appena trascorsa il primo ministro Scott Morrison si è scusato per gli errori commessi in questi mesi. Dopo le rivelazioni emerse nel corso della commissione d'inchiesta che attualmente sta procedendo con le udienze. E in particolare il governo federale è stato accusato di non aver pianificato a sufficienza per contrastare il virus. E Morrison da parte sua però ha anche sottolineato, seppur in maniera mai diretta, che la situazione attuale nelle case di riposo è una conseguenza dell'ondata di contagi in Victoria. Quindi da una parte c'è il Victoria che dice insomma, le case di riposo non erano pronte e dall'altra c'è Morrison che invece dice sì, però la situazione è questa perché voi avete causato la seconda ondata. Il linguaggio non è sicuramente così diretto tra i due protagonisti, ma queste sono un po' le parole che seppur indirettamente stanno intercorrendo tra i due. Da parte sua infatti Andrews ha lasciato intendere che la risposta del governo federale alla crisi è stata al di sotto delle aspettative e sulle case di riposo è intervenuto in maniera decisamente più diretta l'ex leader laburista Bill Shorten, che adesso tra i suoi incarichi all'interno del partito laburista è il portavoce alle disabilità e anche all'assistenza agli anziani. Shorten ha detto che la privatizzazione del settore ha avuto la conseguenza di mettere i profitti davanti alle persone e anche Shorten ha criticato il governo federale per la gestione della crisi. L'ex leader laburista ha spiegato che prendersi cura degli anziani, in particolare quelli affetti da malattie croniche, comporta spese non indifferenti e che tra profitti e cura della persona le case di cura hanno scelto di dare la priorità ai profitti. Quindi Shorten ha anche attaccato Morrison per aver scartato la possibilità di creare un organismo nazionale per il coordinamento del settore.
Eh sì, anche perché se non ricordo male, proprio alcuni mesi fa ci fu il risultato, le conclusioni di una commissione reale d'inchiesta su questo settore. Evidentemente non tutte le raccomandazioni sono state accolte, ma magari questo sarà argomento di discussione per un'altra volta. Parliamo adesso invece della situazione in New South Wales, che almeno sulla carta è molto meno drammatica rispetto al Victoria, e parliamo anche del South Australia, che sta per riaprire le porte agli studenti internazionali.
Sì, ieri buone notizie dal New South Wales, ci sono stati 5 nuovi casi, purtroppo anche un decesso, però il numero di infezioni, di nuove infezioni, è il più basso da più di un mese a questa parte. Quindi le autorità restano comunque sull'allerta, e in particolare stanno seguendo i casi di 4 ristoranti, tra i quali si trovano a Sydney, che sono un po' a rischio di svilupparsi in focolai. C'è anche da dire che i due stati, New South Wales e Victoria, stanno lavorando anche a cosiddette bubbles per consentire lo spostamento di lavoratori del settore agricolo da uno stato all'altro. Morrison ha esortato i due governi statali a trovare una soluzione, e Andrews ha confermato ieri che effettivamente una soluzione sarebbe vicina. Non ci sarà una totale libertà di movimento, però potrebbero essere concessi permessi per i lavoratori del settore agricolo. Vedremo, un annuncio potrebbe esserci già nei prossimi giorni. In South Australia, insieme a Victoria e New South Wales, ieri è stato l'unico stato a registrare nuovi casi, però si tratta nel caso del South Australia di un uomo di ritorno dall'India, e lo stato si prepara intanto al ritorno degli studenti internazionali. Ne dovrebbero arrivare circa 300 a settembre a Adelaide. E il South Australia sarà quindi il primo stato australiano a riaprire le porte agli studenti internazionali. Il ministro federale del commercio, Simon Birmingham, che è anche un senatore del South Australia, ha spiegato che quella dello Stato è un'iniziativa sperimentale e servirà anche alle autorità per capire come gestire gli arrivi e pianificare la possibile riapertura agli studenti stranieri anche nel resto d'Australia. Ovviamente c'è un po' di preoccupazione su come gestire, su come gestire 300 studenti e le possibili conseguenze per il virus anche in South Australia. Comunque vedremo adesso come la situazione si evolverà. Quindi, come abbiamo detto, gli studenti cominceranno ad arrivare circa a metà settembre.
E quindi fra circa un mese. Per concludere, Paul, parliamo anche di questa chimera, se possiamo così definirla, del vaccino per il coronavirus. Ogni giorno ne sentiamo una nuova. L'Australia come è collocata in questo contesto?
Beh, ci sono, come sappiamo, numerosi vaccini in fase di sperimentazione, 7 dei quali, se non sbaglio, nella fase finale. Se contiamo anche il vaccino russo, che è stato approvato senza una sperimentazione completa, ce n'è anche uno che sarebbe in teoria già disponibile. Il problema adesso per le nazioni di tutto il mondo è assicurarsi un numero di dosi sufficienti, perché non solo ovviamente c'è il problema di creare un vaccino, ma c'è soprattutto anche il problema di produrlo in quantità sufficienti per la popolazione. Diverse nazioni stanno stringendo accordi con le case farmaceutiche, e l'Australia finora non ha annunciato alcun accordo, però il ministro della sanità Greg Hunt ha detto ieri che i negoziati per assicurare una fornitura adeguata di vaccini per l'Australia sono in fase avanzata. E il ministro della sanità ha aggiunto che l'Australia avrebbe già sottoscritto 2 accordi, che però al momento restano confidenziali, quindi non sappiamo quali siano i dettagli. Possiamo probabilmente intuire che uno di questi accordi sia con il colosso farmaceutico AstraZeneca, che è quello che sta sviluppando il vaccino dell'Università di Oxford, che è uno di quelli più avanzati attualmente. Ma il Hunt ha anche detto che il governo sta lavorando per ottenere altri vaccini che sono attualmente in fase di sperimentazione. Quindi ovviamente non si può scommettere solo ed esclusivamente su uno di questi vaccini. I laburisti da parte loro, Chris Bowen, che è il ministro ombra per la sanità, ha detto che il governo deve assicurare che l'Australia non si ritrovi in coda alla lista di nazioni in attesa di un vaccino, e Bowen ha ricordato in particolare che gli Stati Uniti hanno già firmato 6 accordi, ad esempio, con numerose case farmaceutiche, e la Gran Bretagna, ad esempio, invece ne ha sottoscritti 3. Quindi c'è un po' una corsa in tutto il mondo ad assicurarsi dosi sufficienti se e quando questi vaccini saranno disponibili.
E infatti se e quando è proprio la questione fondamentale di questa vicenda. Paul Scutti, grazie come sempre per tutte le informazioni che ci hai dato, appuntamento a molto presto qui su Radio SBS in italiano.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.